Buongiorno, qui è l'operatore Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del terzo trimestre 2009 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto e dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente di ERA. Dottor Tommasi, prego.
Buonasera a tutti, siamo qui per illustrarvi i risultati dei 9 mesi dell'attività del gruppo. Lo facciamo con la consueta formazione con Stefano Venier e Jens Hansen, che si porta presso anche l'influenza, quindi speriamo che ci lasci arrivare fino alla fine sani. I 9 mesi presentano dei risultati a nostro giudizio positivi e siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto in questo anno difficile. Il livello di crescita a livello di EBITDA è certamente soddisfacente perché abbiamo una crescita di 40 milioni sull'anno precedente e nei 9 mesi e quindi corrispondente a una crescita dell'11,3% che significa un EBITDA attestato a 390 milioni. Questo risultato è frutto di una serie di eventi che vi sintetizzerò in premessa e poi, come al solito, Stefano vi illustrerà nel maggiore dettaglio dei singoli settori. L'andamento è stato positivo anche sotto il profilo del contributo delle diverse aree di attività del gruppo, perché sostanzialmente queste si sono mosse tra un risultato simile a quello dell'anno scorso, o in alcune aree significativamente migliore. In particolare, buoni risultati nei settori regolati e in quest'ambito il gas è certamente stato il settore per una serie anche di concomitanti elementi con la più brillante performance. Peraltro anche l'ambiente che ci aveva preoccupato all'inizio dell'anno per l'andamento del mercato in particolare si mantiene in termini di risultato complessivo dell'attività sui livelli del 2008 e questo direi che è già un buon risultato. Questa possibilità di ricoverare un mercato più difficile, soprattutto nella parte dei rifiuti industriali, deriva in parte dal buon contributo degli impianti attivati e peraltro si appoggia in questo trimestre anche su segni di prima inversione oggettiva misurata sulla quantità smaltite e anche sulla componente rifiuti speciali rispetto al primo semestre. Nel periodo che consideriamo qui, nell'ultimo trimestre, abbiamo anche messo in campo una serie di operazioni di razionalizzazione organizzativa importanti. Ricordo il tema di ERA Ambiente partita il 1° luglio. Ricordo anche, ma lo riprenderò nelle mie conclusioni, anche il potenziale degli interventi ormai definiti e in fase di attuazione per ciò che riguarda la struttura societaria del nostro territorio di riferimento e l'operazione di acquisizione delle reti gas su 3 province aggiuntivamente al nostro patrimonio iniziale. Il periodo è stato anche segnato da due e i nostri conti, oltre che il periodo, da due eventi straordinari e di segno contrario tra loro. Il primo, come sapete bene tutti, è stata la sorpresa aggiuntiva che è arrivata sulle aziende in termini dei cosiddetti aiuti di Stato. I primi 9 mesi dell'esercizio scontano un risultato negativo per un importo complessivo di 28,3 milioni di euro, dei quali 15,7 relativi al recupero di imposte e 12,6 di interessi passivi. Questo risultato naturalmente è comprensivo della prima tranche che era già stata contabilizzata con riferimento alla prima metà dell'anno. E quindi l'effetto aggiuntivo che si è determinato nel trimestre in esame è stato di 23 milioni e mezzo. Questo Il secondo elemento, particolare di questo periodo è stato che a seguito della risoluzione dei contratti d'affitto che erano sottesi alla nostra relazione con i soci che hanno deciso di cederci, di conferire le reti gas e teleriscaldamento al gruppo, cosa che è stata deliberata dalla nostra recente assemblea, appunto la risoluzione dei contratti relativi ha già generato un effetto positivo non ricorrente di 14,6 milioni di euro, al quale se ne aggiunge una parte relativa al risparmio sui canoni, che è naturalmente inserita invece nel normale andamento dei costi e che quindi va a completare in circa 18 milioni il beneficio annuale che deriva dall'operazione. Questo direi che sono gli elementi che contribuiscono in maniera significativa, quelli positivi, quelli di andamento, quelli strutturali e quelli invece puntuali e specifici di questo trimestre che hanno influenzato il risultato. Venendo più precisamente all'andamento dei numeri, direi che da segnalare c'è certamente una perdurante crescita a livello dei ricavi, con un più 19,9% che è coerente con lo sviluppo che c'era stato anche nei trimestri precedenti e che è riconducibile in larga misura soprattutto al mondo dell'energia elettrica in termini di vendite e di trading e al mondo del gas. Per quello che riguarda la crescita dell'EBITDA, vi ho detto già quali sono i riferimenti conclusivi del trimestre, c'è da segnalare quindi che dei 40 milioni di crescita, 25 vengono da crescita organica e una quindicina dalla operazione che prima ho richiamato come effetto del superamento dei contratti sulle reti gas che stiamo per acquisire. Le acquisiremo definitivamente dal 1° dicembre. Per quello che riguarda il livello degli accantonamenti e ammortamenti, i più 26 milioni che sono scontati nei nostri conti sono così ripartiti. A livello di accantonamenti ci sono 5,7 milioni di euro che comprendono interventi per svalutazione crediti in particolare e accantonamenti relativi. E per la parte residua di 21 milioni ci sono due componenti da segnalare, 13,5 a livello di ammortamenti, connessi in particolare all'entrata in fase di ammortamento dei grandi impianti che sono stati attivati nei mesi scorsi, e 7,3 milioni connessi all'integrazione nel perimetro del gruppo delle nostre società nelle telecomunicazioni, che comportano ammortamenti per 7,3 milioni. A livello di oneri finanziari la variazione è di 8 milioni, di cui 7 derivano peraltro dagli interessi sulla moratoria, quindi in realtà la variazione sostanziale è di 1 milione. Secondo confetto della vicenda moratoria va evidenziato il livello del tax rate che va a salire al 46,3% rispetto al 41,7% dell'anno scorso, proprio in virtù della non deducibilità del discorso relativo alla moratoria. Utile netto. Qui dobbiamo evidentemente farci due ragionamenti, nel senso che con la moratoria andiamo ad attestarci a 42 milioni rispetto ai 46 dell'anno scorso, senza moratoria il nostro risultato salirebbe a 65 milioni rispetto ai 52,9 dell'anno scorso, quindi la crescita reale del gruppo ci avrebbe portato a un più 19% rispetto all'anno precedente, al periodo dell'anno precedente. Direi quindi di tutto rispetto anche sotto questo profilo. Per quello che riguarda pagina 3, i driver della crescita, direi che nulla di particolarmente nuovo. Dobbiamo segnalare che della parte organica della crescita la componente sinergie, crescita organica, crescita commerciale sono 13,8 milioni a livello di EBITDA, il contributo aggiuntivo invece degli impianti si è attestato a 10 milioni.9. La stessa considerazione va poi fatta dal punto di vista della distribuzione temporale, che è ancora una ulteriore conferma di buona tenuta del nostro business, è rappresentata appunto dal fatto che nel primo trimestre, che per la stagionalità della nostra attività è un trimestre pesante, come lo è l'ultimo dell'anno, abbiamo avuto 12,4 milioni di euro di risultato, come ricorderete, e allo stesso livello siamo arrivati anche nei due trimestri più leggeri, cioè nel secondo e nel terzo trimestre dell'anno. Questo parlando sempre e soltanto della parte organica della crescita. Adesso io cederei la parola a Stefano per entrare nel merito dei risultati di settore.
Grazie, buonasera a tutti. Cominciamo come di consueto con il business dell'ambiente, che è quello che ancora una volta fornisce il maggior contributo, superiore al 30% al risultato complessivo. Come diceva prima il Presidente, questo trimestrale si è chiusa con qualche segnale di conforto. Mi piace sottolineare l'andamento dei volumi dei rifiuti speciali a mercato, che registrano rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso una contrazione di circa l'8,5%, pari a 1,3 milioni di tonnellate. Questo è chiaramente un risultato, non dico in netto miglioramento, ma sicuramente in miglioramento rispetto ai numeri che avevamo visto nei primi mesi dell'anno. Ad accompagnare una conferma di risultato sui livelli dell'anno scorso hanno 192 milioni di euro, naturalmente hanno contribuito maggiormente i nuovi impianti che sono stati resi pienamente operativi per quanto riguarda Forlì Cesena e avviati a pieno funzionamento alla fine del trimestre per quanto riguarda Modena, con la conseguente maggiore produzione di energia elettrica che è stata pari al più 29% a 313 gigawattora. Al risultato, devo anche dire, però ha contribuito in modo importante anche il miglioramento delle tariffe sul mercato regolato, che come sapete grazie all'incremento programmato tra il 2,5% e il 3% ha dato un contributo a questo risultato pari a circa 7-8 milioni. All'ulteriore elemento, a conferma del fatto che il terzo trimestre ha cominciato a registrare un po', a segnare un dato di inversione rispetto ai primi sei mesi, è che il trimestre, se rispetto al trimestre dell'anno precedente, è risultato sostanzialmente in linea. La maggiore novità dal punto di vista impiantistico è che oltre agli inceneritori di cui parliamo sempre è partito il primo impianto che fa parte di quel progetto che abbiamo denominato in sede di piano industriale Bio Waste to Energy. È un impianto, come avevo avuto modo di raccontarvi in altre occasioni, con una tecnologia innovativa di dry fermentation. L'impianto è stato realizzato a Cesena, è stato inaugurato alla fine del mese di ottobre e ha iniziato a produrre qualche settimana prima nella sua fase di avvio, quindi comincerà a fornire il suo pieno contributo dal prossimo anno, ma con qualche riscontro già nell'ultimo trimestre. Pagina successiva, pagina 5, entriamo nel business del water. Anche qui registriamo un altro piccolo segnale di ripresa. Se ricordate nella semestrale avevamo evidenziato un andamento dei volumi che registrava una contrazione superiore all'1%, su base complessiva questa contrazione è ormai scesa sotto l'1% e ancora una volta l'ultimo trimestre ha dettato delle indicazioni molto allineate con l'anno scorso. Il risultato complessivo delle attività è migliorato di circa 2 milioni di euro, poco meno di 2 milioni di euro, in questo caso il contributo maggiore è naturalmente venuto dagli incrementi tariffari concordati con le agenzie d'ambito che hanno registrato, hanno marcato circa un 5% rispetto all'anno precedente, quindi con un contributo importante che ha non solo compensato la variazione in contrazione dei volumi, ma anche gli ovvi incrementi sui costi che si hanno in questo business. Va detto che anche sul fronte delle costruzioni, quindi della realizzazione di nuovi allacciamenti, settembre ha dato delle indicazioni positive rispetto ai primi mesi dell'anno. Passando poi invece al business del gas, a pagina 6, qui sicuramente ci sono maggiori elementi di commento. Partirei dai driver di business. Il driver, come vedete, contrappone da un lato una contrazione sui volumi distribuiti di circa il 2,2%, che è un po' il combinato disposto di un impatto economico da un lato e di una stagione climatica, almeno fino alla fine di settembre, più favorevole rispetto all'anno prima. Va anche detto che il mese di ottobre, così entriamo un po' su elementi dei giorni nostri, ha anch'esso confermato una dinamica climatica migliore, registrando un incremento di volumi distribuiti di circa 20 milioni di metri cubi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Diverso l'andamento, di segno opposto l'andamento sui volumi venduti, in questo caso un contributo importante a questa crescita che, come vedete, non segna indicazioni legate all'andamento economico, ma registra un importante segno positivo, è comunque stata dettata dall'andamento delle attività nel trading. I volumi di teleriscaldamento hanno anch'essi registrato un segno positivo, questo soprattutto guidato dall'ulteriore sviluppo che ne è derivato non solo sulle reti collegate al cogeneratore di Imola, ma anche nelle aree di Bologna e di Ferrara. Venendo più agli elementi economici, come già detto, quest'area registra un miglioramento di un numero importante, da 79,5 milioni di euro a 115,6 milioni di euro. A questo risultato ha contribuito l'effetto sulla razionalizzazione degli asset gas, di cui abbiamo avuto modo di parlare in occasioni precedenti, per circa 18 milioni, in parte non ricorrenti per poco meno di 15, in parte ricorrenti quale pro quota dei minori canoni che andiamo a pagare. Oltre a questo ha inciso per circa 9 milioni la variazione sulle tariffe di distribuzione, che, come abbiamo già avuto modo di dire in altre occasioni, hanno visto uno sfasamento dell'anno termico rispetto all'anno precedente, che alla fine di settembre quindi concludeva il suo periodo e che invece quest'anno è soltanto al suo terzo trimestre di 4, e anche in misura molto minore all'effetto, o perlomeno alla nuova regolazione sulle variazioni dei volumi, che qui abbiamo registrato prudenzialmente in non più di 3 milioni e mezzo di euro, sul totale dei 9 che registra la variazione. La conseguenza poi invece del maggiore volume di attività nel business del gas, delle particolari condizioni che hanno caratterizzato il mercato italiano rispetto al mercato spot europeo, ci ha consentito di registrare un importante miglioramento sulle attività di trading e commerciali per oltre 7 milioni di euro, di cui circa la metà attribuibile all'attività commerciale e l'altra metà attribuibile alle attività di trading. Questo ovviamente sempre rispetto al settembre dell'anno scorso. E questo per quanto riguarda il gas. Per quanto riguarda invece il business elettrico, qui abbiamo una leggera contrazione dei risultati per circa 2 milioni di euro. Questa contrazione è in larga misura attribuibile all'attività di distribuzione per circa 1 milione di euro, derivanti da minori volumi distribuiti e minori allacciamenti, e per l'altra metà al contributo che deriva dalle attività di generazione e vendita. In questo caso però non è tanto collegato o collegabile all'effetto del realizzato, quanto a una variazione sui fair value che, come potete immaginare, erano alla fine di settembre abbastanza diversi da quel tumultuoso periodo che ha caratterizzato l'ultimo semestre dell'anno scorso. Comunque parliamo di cifre di variazioni molto modeste, a livello di realizzato i risultati registrano un segno leggermente positivo. Segno leggermente positivo riconducibile ovviamente alla maggiore dinamica sui volumi venduti che, come vedete, conferma una crescita del 40% nonostante una diminuzione nel nostro territorio media del 5% che per quanto riguarda invece le attività industriali ha oscillato tra il 7% e il 9%. Gli altri business hanno una crescita positiva per circa 5 milioni, questa è in larga parte è dettata o riconducibile alle attività di illuminazione pubblica e alle attività che abbiamo nelle telecomunicazioni. Il risultato è mediamente ripartibile tra le due attività e direi che non c'è nulla di particolare da segnalare se non il fatto che continuano a offrire un riscontro positivo in linea con le aspettative. A pagina 9 invece troviamo qualche elemento di natura più finanziaria o legata più in generale agli investimenti. Gli investimenti nei primi 9 mesi sono risultati inferiori di circa 12 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Come potete vedere, quasi tutte le aree, fatta eccezione per il gas per un motivo che vado a spiegarvi, hanno marcato una riduzione. È importante sottolineare anche quella che abbiamo avuto nel business del ciclo idrico, che come avevamo da tempo detto è un'area nella quale contiamo di andare verso un contenimento progressivo degli investimenti. Come dicevo, l'unica differenza è rappresentata in crescita dal business del gas, interamente attribuibile agli oneri che sono derivati dall'acquisizione di ulteriore capacità di trasporto sulla pipeline TAG che abbiamo operato prima dell'avvio del nuovo anno termico. Dal punto di vista invece della posizione finanziaria, questa registra un incremento di circa 100 milioni, variazione del tutto simile a quella che avevamo avuto lo scorso anno. A livello di struttura abbiamo, come vedete, una distribuzione che per 200 milioni è coperta da debito a breve e per circa 1,7 miliardi debito a lungo termine, anche per effetto, come ricorderete, del bond che abbiamo emesso da 150 milioni di euro lo scorso luglio. Mentre, venendo ad esaminare proprio dettagliatamente le determinanti della variazione del debito rispetto allo giugno scorso, si nota che per circa 47-50 milioni è attribuibile a una posizione meno favorevole delle accise e per circa 40 milioni al cash flow operativo, che naturalmente riflette anche gli effetti della moratoria. Tornando per un attimo al debito, direi che la novità odierna è che il Consiglio di amministrazione ha anche approvato un'operazione di emissione di un nuovo debito da 500 milioni di euro che ha l'obiettivo sostanzialmente di allungare ulteriormente la vita del nostro debito, che oggi oscilla intorno ai 6 anni. L'entità di questo bond sarà di 500 milioni e il periodo, diciamo, la duration compresa tra 7 e 12 anni. È un'operazione che contiamo di chiudere prima della fine di novembre e ha l'obiettivo naturalmente di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo e di dotare il gruppo stesso di quelle risorse che servono a diciamo, compensare gli utilizzi di breve termine con disponibilità di lungo termine. Le condizioni del mercato sono oggi piuttosto favorevoli e questo anche, diciamo, ci ha anche convinto a operare l'operazione in questo esatto periodo, anche se da un certo punto di vista non ve ne erano delle cogenti esigenze. Ripasso la parola al Presidente.
Eccoci, allora guardiamo di tirare due conclusioni da parte mia. Se guardiamo i numeri assoluti, al netto della moratoria la crescita lorda è a livello di un anno normale, anzi di un buon anno, e tutti sapete che questo non è stato un buon anno. Seconda considerazione, buona tenuta del modello e buona tenuta anche dell'articolazione dei singoli business. Questa è la sintesi che mi sento di fare su questi numeri. In assemblea, siamo passati in questo trimestre anche dall'assemblea straordinaria, i progetti erano noti, erano stati illustrati al mercato in precedenza, li ricordo, sono state portate a casa le, con un aumento di capitale riservato ai tre soci pubblici interessati, un cospicuo numero di chilometri di rete gas che vanno a portarci fino all'85% di copertura con reti proprie nel settore per tutto il territorio del nostro riferimento. Abbiamo avuto l'approvazione, e questo ci ha fatto particolarmente piacere, da parte di tutti i soci pubblici, del progetto di desocietarizzazione delle società operative territoriali, che poteva avere delle delicatezze rispetto appunto al mondo dei nostri soci, ma è stato capito come una positiva evoluzione quasi attesa, visto che il motivo per cui erano state costituite in forma societaria all'inizio della nascita di ERA era proprio di gestire la transizione e l'omogeneizzazione delle nostre presenze territoriali. Ormai esigenza risolta e acquisita, e quindi si può andare avanti sulla strada dell'efficientamento ulteriore, che si apre, direi, con l'insieme di questi interventi organizzativi che abbiamo, e societari che abbiamo, stiamo portando avanti nel periodo. Cioè si apre uno spazio aggiuntivo in termini di efficientamento sul quale vogliamo lavorare nei prossimi mesi. Lo è stato per l'ambiente con la operazione di Era Ambiente, lo è con questa operazione di desocietarizzazione delle società territoriali, lo è nel percorso di ulteriore selezione e completamento della ripulitura del nostro albero societario, che, come forse avete visto in questi anni, è passato da un centinaio di partecipazioni ereditate fino a scendere ormai attorno alle 45 unità, e quindi con uno sforzo di riconversione e di compattamento estremamente rilevante. Questo è poi il papà di tanti risultati sul tema delle sinergie, è evidente. Il tema dell'impiantistica non l'abbiamo trattato oggi, perché non abbiamo se non da segnalare che gli impianti sono tutti finiti, come sapete, i grandi impianti, meno Rimini, stanno funzionando. Rimini è il cantiere, procede, è il nostro obiettivo target per la ripartenza dopo il revamping che dovremo vedere nel corso del 2010. Però anche avete sentito da Stefano che anche nel mondo dell'impiantistica, su scala dimensionale diversa, noi sul territorio, in particolare nel settore dell'ambiente, come nelle nostre linee strategiche, continuiamo a portare a termine nuove realizzazioni, come quella interessante che è stata prima ricordata come primo step del progetto biomasse. Se poi guardiamo avanti, non siamo stati neanche con le mani in mano neanche in questo trimestre, perché provando a mettere in fila le cose, la nostra pipeline, senza essere clamorosa, continua a produrre progetti che vanno in buca. In buca nel senso che, per esempio, ieri abbiamo sottoscritto, come avete visto, la nostra acquisizione in IMAG del 25%, abbiamo provveduto al pagamento e quindi siamo entrati nel Consiglio di Amministrazione, quindi siamo a pieno titolo presenti su questa realtà. Guardando sempre le cose in avanti, sempre ricordando quelle tre linee strategiche che abbiamo nel nostro piano, cioè quelle di operare sulle multi-utility, caso IMA, operare sul mondo dell'energia, e qui devo citare una gara a cui stiamo partecipando, anche se sarà una gara difficile perché è molto affollata, che è quella relativa alla possibilità di acquisire il mondo dei clienti della società multiservizio di Gorizia. È una gara appena lanciata, siamo stati ammessi dopo la manifestazione di interesse che abbiamo presentato, e proveremo a gestirla, anche perché tenersi in questo periodo allenati sul tema delle gare credo che sia opportuno, visto che prima o poi arriveranno anche in altri settori. Si tratta comunque di una gara che riguarda 57.000 clienti gas e 22.000 clienti elettrici. terzo tema della nostra strategia è il mondo dell'ambiente. Ah, pardon, ce n'è ancora uno sul commerciale. Terzo tema è quello che abbiamo approvato oggi in Consiglio, cioè l'operazione relativa al mondo commerciale nelle Marche, dove avevamo oggi due presenze disgiunte per ciò che riguarda l'aspetto della commercializzazione, che derivavano appunto dal fatto di essere arrivati prima a Pesaro e poi di aver integrato la società di Urbino. Per ciò che riguarda la parte commerciale, andiamo quindi dal 1 gennaio ad avere un operatore unico per l'intera area, che misurerà già in 83.000 i clienti in portafoglio, che rappresenta già il secondo operatore commerciale della regione e che per noi è veramente, la consideriamo una importante piattaforma di espansione per i prossimi anni in quella regione a noi limitrofa. Tornando al tema dell'ambiente, che è la terza linea del nostro sviluppo, due cose da segnalare. La prima è che siamo in attesa, dopo essere stati tra i due prescelti, sulla base delle manifestazioni di interesse che abbiamo presentato nei mesi scorsi, siamo in attesa dell'invito del Comune di Firenze a presentare l'offerta e il progetto per il termovalorizzatore appunto di quella città. Dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno, sicuramente, probabilmente anche prima della fine di questo mese. Sul tema dell'ambiente, per un'ultima considerazione, siamo anche impegnati fortemente in quel progetto che vi avevamo segnalato di individuazione di un possibile partner per l'apertura del capitale di Erambiente, partner che ricerchiamo col profilo di un partner finanziario, e le operazioni in questo senso sono in corso, abbiamo avuto manifestazioni di interesse significative e quindi ci auguriamo di poter portare a compimento anche questa operazione, che riteniamo importante anche al fine di sostenere lo sviluppo ulteriore di questo settore. Quindi, come vedete, direi complessivamente i buoni risultati da un lato, le operazioni di investimento sulla continua rivisitazione dell'efficienza del gruppo e terza cosa appunto questi progetti nel mondo dello sviluppo sia nella parte ambientale che nella parte relativa al mondo commerciale, che sono le nostre due linee di sviluppo principali, anche perché come sapete invece non intendiamo su altri settori come l'acqua andare a operare fuori territorio. Questo è un po' il quadro, quindi direi un quadro in movimento e con una certa soddisfazione da parte nostra, perché speriamo che l'annus horribilis si concluda altrettanto positivamente come questo trimestre. Siamo a disposizione delle vostre domande.
Qui è l'operatore Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Se doveste cambiare idea, per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è da parte di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Buonasera a tutti quanti, io avrei un paio di domande. La prima è sul debito. Io, se avevo capito bene, il debito a luglio è sceso a 1,6 miliardi. È noto che invece a fine settembre il debito è 1,9 miliardi. Se potete aiutarci a capire meglio cosa è successo diciamo nei 3 mesi, e considerando che l'ultimo mese di solito il debito peggiora a causa del pagamento delle imposte, qual è il target che avete di debito a fine anno? E da questo punto di vista affianco anche la domanda sui capex a fine anno. Notavo che i capex sono in linea con l'anno scorso e mi domandavo quindi quali saranno i capex sull'intero anno. La seconda cosa che invece volevo chiedere è sul dividendo. Sottolineate che poi alla fine l'anno è un anno normale e se consideriamo i 28 milioni di euro che pagherete di one-off legate alla moratoria fiscale, è una cifra comunque abbastanza contenuta. e fosse offsettata da altri one-off positivi, per cui mi domandavo da questo punto di vista se il dividendo quest'anno lo si può vedere comunque in crescita rispetto agli 8 centesimi dell'anno scorso o meno. L'ultima cosa è invece sull'area gas, se ci potete dare l'EBITDA del district heating nel 2009, nei 9 mesi del 2009, e aiutarci a capire se c'è sul gas qualche indicazione di RAB del gas oppure se ancora questo non è disponibile. Grazie.
Allora, per quello che riguarda i temi relativi al dividendo che lei ha toccato, francamente capisco la sua grande abilità, però non è esattamente secondo me come stanno le cose. Mi spiego. Io ho parlato di anno normale con riferimento ad una crescita di 40 milioni a livello di EBITDA e quindi prima di scontare l'effetto di quella che lei chiama una piccola cosa, che però non è proprio così piccola, perché se lei calcola l'effetto dei 28 milioni di moratoria, non 23 perché ne avevamo anche quelli del primo semestre, e ci calcola anche l'effetto sulle tasse, se mi consente, io non sono capace a considerarla una piccola cosa. Quindi non lo dico in termini polemici, ma dico bisogna essere oggettivi, cioè chiaramente abbiamo un andamento gestionale soddisfacente e questo lo confermo. Se poi lo andiamo a traguardare al post moratoria è evidente che non è un anno normale e ci tengo a dirlo, non è solo per un fatto di crisi, è un fatto anche connesso a un evento che non voglio giudicare ma che francamente non può non lasciare perplessi, anche per la sua dimensione. Sotto questo profilo quindi decisioni sul tema del dividendo non ne sono state prese, credo che anche perché lei mi chiede in modo specifico non se ci sarà il dividendo come in qualche altra casa, ma se ci sarà un dividendo superiore. Quindi io se posso dire, come ho già detto in precedenti occasioni, che ritengo che il dividendo ci sarà, anche se il Consiglio ovviamente aspetta di vedere come andrà anche l'ultimo trimestre. Se lei mi chiede l'entità del dividendo, francamente ritengo che in un anno come questo sia più che giustificata una policy di prudenza rispetto alle decisioni da prendere che verranno prese a primavera.
Vado a salire rispetto alle tue domande. Allora, quanto vale il district heating che abbiamo aggiunto nei risultati che abbiamo nei risultati dei primi 9 mesi dell'anno? Vale circa 12 milioni dei 115.6. Come andiamo sui capex? Sui capex, come detto, il nostro obiettivo è di arrivare a fine anno a contenere leggermente quelli che erano i capex dell'anno scorso. La proiezione che stiamo facendo, escluso ovviamente l'esborso legato al discorso di IMAG, è quello di attestarci intorno ai 360 milioni, ecco, intorno di questa cifra. Per quanto riguarda poi invece l'ultima domanda che mi hai fatto, è relativa al debito. Allora, una precisazione: quando abbiamo commentato verso il 20 di luglio la situazione della semestrale, quando abbiamo commentato la situazione della semestrale che era inizio settembre, fine agosto, avevamo commentato dicendo che il debito aveva chiuso a 1,788 circa e che avevamo registrato alla fine di luglio un miglioramento di quasi un centinaio di milioni, che quindi era andato intorno agli 1,7, non 1,6 come citavi tu. Che cosa ha contribuito ad andare a risalire al livello di quasi 1,9 che abbiamo avuto alla fine di settembre? Ma sostanzialmente un po' quelle partite che dicevo prima. C'è la posizione meno positiva delle accise, c'è comunque un flusso di cassa, non dimentichiamolo che noi abbiamo nel terzo trimestre sicuramente il trimestre meno favorevole per noi dal punto di vista della generazione di reddito. Tieni teniamo anche conto che nella variazione che c'è stata la incidenza o la posizione sul circolante commerciale è sostanzialmente neutrale, fatta eccezione per le accise. Andando a guardare la posizione dei crediti commerciali alla fine di giugno erano circa 1,1 miliardi, adesso alla fine di settembre erano circa 1,80 miliardi, a fronte di debiti commerciali per rispettivamente 920 e 910, quindi il saldo delle partite commerciali è sostanzialmente in variante, se non per una decina di milioni, che fa sì, ci porta a dire che comunque la parte relativa al credito corrente è sotto controllo. Diverse ovviamente sono tutte le altre partite di circolante che, come tu citavi, dal punto di vista fiscale, tributarie, magazzino, tieni conto che noi ovviamente alla fine di settembre abbiamo sostanzialmente riempito lo stoccaggio di gas e quindi il magazzino è variato rispetto alla posizione di giugno di una decina di milioni di euro. Ecco, questi sono più o meno i capitoli più importanti. Qual è la view di fine anno? Beh, qui direi che il nostro obiettivo è di lavorare per tenere il livello che abbiamo avuto il 30 settembre, tenendo conto che comunque nell'ultimo trimestre registreremo gli esborsi finanziari legati al secondo pezzo della moratoria, anzi abbiamo registrato, devo dire, l'ho ripassato, gli oneri finanziari, gli esborsi finanziari legati alla moratoria e al pagamento della partecipazione in AIMA.
Grazie mille.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Fabio Picardi di Banca IMI. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Io avrei 3 domande. La prima volevo chiedervi se ci date una mano a capire, anzi mi date una mano a capire meglio l'utile netto adjusted indicato nella pagina 2. Credo sia rettificato anche dei proventi non ricorrenti positivi. Almeno rifacendo un attimo i calcoli mi sembrava così, però ecco, volevo averne certezza. Seconda domanda riguardava alle ultime cose che indicava il Presidente, in particolar modo sia sul Waste to Energy di Firenze e riguardo l'operazione di partnership in era ambiente. Se mi date magari un po' di informazioni sia sull'operazione di Firenze, che cosa, qualche informazione sulla gara, di che tipo di gara si sta trattando, se gestione, solo costruzione dell'impianto, e per quanto riguarda invece l'operazione era ambiente, se mi ricordate i dettagli di questa operazione e la logica, anche se il Presidente ne aveva accennato qualcosa durante la presentazione. Grazie mille.
Per quanto riguarda il tema della ricostruzione dell'utile netto adjusted, altro non è che partendo te la ricostruisco passo passo, dal 91.8 che è l'utile preimposte, rimontiamo i 28.3 che sono gli oneri conseguenti alla moratoria e arriviamo a un pre-tax adjust di 120, applicando un'aliquota intorno al 40% di tassazione si arriva a un utile netto intorno ai 72.700.000 che poi togliendo le minority portano a 65.4 di cui hai trovato nota. Per quanto riguarda il WTE di Firenze invece si tratta di una gara per la selezione del partner, dell'operatore locale che si chiama Quadrifoglio, che opera nell'ambito del bacino di Firenze per realizzare e gestire un inceneritore la cui capacità indicativamente è intorno alle 140.000 tonnellate, quindi è un inceneritore del tutto simile a quelli che abbiamo realizzato nelle diverse province del nostro territorio, o meglio nelle province di Ferrara, Forlì e Rimini, perché sappiamo che quelli di Bologna e di Modena sono significativamente più grandi.
Il procedimento è stato avviato un paio di mesi fa, siamo stati selezionati in competizione con Veolia-CNIM come i potenziali partner. I prossimi passi sono quelli di, a valle della lettera di invito che ci aspettiamo arrivare verso la fine del corrente mese, saranno quelli della predisposizione del piano finanziario e del progetto tecnologico, rispetto al quale poi il soggetto pubblico assegnerà e effettuerà la scelta di chi debba essere tra i due l'azienda che li accompagnerà e che prenderà quindi questa partecipazione all'interno di questo veicolo che avrà il compito, come ho detto, di costruire e poi gestire l'attività di smaltimento.
Per quello che riguarda il tema di era ambiente, siamo ancora a una fase iniziale del nostro percorso, avevamo annunciato di voler esplorare questa strada perché riteniamo che le prospettive, come abbiamo appena finito di dirvi, di ulteriore sviluppo di questo settore meritassero anche la presenza di un socio che possa con noi condividere iniziative in questo campo. La dimensione, se ho capito bene la domanda, a cui noi facciamo riferimento è una dimensione che si colloca all'intorno del 25% come apertura del capitale comunque da riservare a un socio finanziario e basta. Direi che questi sono gli elementi oggi disponibili, abbiamo avuto già in mano alcune manifestazioni di interesse precise e su queste stiamo lavorando per valutare se ci sono le condizioni che corrispondano al profilo e alla logica dell'operazione che abbiamo in mente.
Perfetto, grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Edoardo Montalbano di Centrobanca. Prego.
Buon pomeriggio. Due domande. Uno, se potete dirmi l'andamento dei rifiuti speciali nel quarto trimestre, quindi per fine anno in termini di volumi che calo vi aspettate. E poi se potete fornirmi un'indicazione sul vostro EBITDA atteso per fine anno a livello di gruppo. Grazie.
Noi pensiamo che alla luce delle considerazioni che abbiamo fatto per ciò che riguarda gli speciali ci si possa collocare attorno a un meno 8 rispetto all'anno precedente. Per quello che riguarda invece l'esito complessivo del settore dell'ambiente, il nostro obiettivo sarebbe quello di riuscire a mantenerci come ci siamo presentati oggi, con un livello coerente a quello dello scorso anno. Per quello che riguarda invece le previsioni di EBITDA, sono dolente di dirle che nella nostra policy di comunicazione c'è tutto meno che fornire la previsione puntuale di un dato di questo genere, e credo che tra l'altro in un anno come questo sia anche più complicato poter dare delle previsioni affidabili. Certo, la base da cui partiamo dopo i 9 mesi è una base confortevole.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Fabio Picardi di Banca IMI. Prego.
Sì, scusatemi se aggiungo un'altra cosa. Ritornando alle stime, diciamo alla previsione di fine anno a livello di EBITDA, sicuramente non voglio chiedervi anche io la stima, però nei 9 mesi avete fatto 40 milioni in più di EBITDA. Ora, se consideriamo l'EBITDA dell'anno scorso di 530, mi sembra che almeno a 565-570 ci possiate arrivare. che implicano sostanzialmente un EBITDA del quarto quarter in linea con l'anno scorso. Ecco, invece io quello che volevo chiedervi, questi sono miei ragionamenti ovviamente, ma quello che volevo chiedervi è, mi ricordate se nell'EBITDA dell'anno scorso c'erano dei elementi one-off nel quarto quarter da togliere 177-178 l'anno scorso, anche perché quest'anno dovremmo considerare il contributo aggiuntivo di qualche impianto e eventualmente quello negativo del calo dei special waste come indicato in precedenza, ecco. Se questi miei ragionamenti sono giusti, grazie.
Allora, dunque, sicuramente nell'ultimo trimestre dell'anno abbiamo avuto alcune partite di conguaglio sulla parte del ciclo idrico per qualche milione di euro. Questa è la cosa che così a memoria al volo mi viene in mente in maniera più delineata. Poi in termini di variazione di perimetro quest'anno non dovremmo avere particolari cambiamenti, quindi anche noi nelle nostre previsioni o perlomeno nei nostri obiettivi abbiamo immaginato di cercare di tenere un po' le performance che avevamo avuto l'anno scorso più o meno. Questo è un po' l'orientamento fatto a saldi gli effetti della crisi che possono derivare.
Comunque, scusate se posso aggiungere, dobbiamo considerare il contributo di qualche impianto in più, ecco, questo sì, giusto, nel quarto quarter rispetto all'anno scorso.
Non ho capito, scusi.
Dobbiamo considerare qualche impianto in più rispetto all'anno scorso, ecco, nelle nostre produzioni, giusto.
L'anno scorso la crisi non si era sentita.
Assolutamente, no, certo, ho visto che nel terzo quarter diciamo i nuovi impianti hanno largo circa, ecco, ho dato un'occhiata al volo, ho compensato un po' quello che è il calo dei volumi nella special waste, mi sembra di aver capito così i risultati nell'area ambiente, ecco.
Sostanzialmente questa è l'evidenza che abbiamo.
Ok, grazie mille.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Se volete fare una domanda, digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda dalla conferenza in italiano è un'ulteriore domanda di Edoardo Montalbano di Centrobanca. Prego.
Volevo chiedervi un'altra cosa per quanto riguarda il tema delle concessioni idriche. Se non ho capito male, voi avete detto che non avete intenzione, nel momento in cui ci saranno le gare, a presentare delle offerte in altri ambiti. E nel caso in cui all'interno dei vostri ambiti arrivassero dei concorrenti, qual è il vostro atteggiamento? Nel senso, voglio dire, avete soltanto un atteggiamento difensivo oppure con i vostri azionisti state pensando di poter ridurre la quota al di sotto dei limiti stabiliti dalla nuova legge in modo tale da evitare le gare? Volevo sapere qual è il vostro orientamento su questo tema. Grazie. Grazie.
Allora, io distinguerei, come fa chiaramente il nostro piano industriale, tra scelta appunto industriale e tematica connessa alla riforma dei pubblici servizi. Per quello che riguarda la tematica industriale, la nostra posizione sul tema dell'idrico, in funzione delle caratteristiche di questo specifico business, è quella di non prevedere la nostra partecipazione a gare fuori territorio. Questo è scritto in modo chiaro. E quindi non ho motivo in questo momento per mettere in discussione questa scelta. Per quello che riguarda le gare invece dentro il nostro territorio, sicuramente vi parteciperemo. La prima non è neanche lontana, perché diciamo nel 2011 scade la concessione di Rimini e quindi cominceremo da questa. Circa poi il fatto invece di valutare da parte dei nostri soci te aderire, ammesso che resti questa alla fine del tragitto parlamentare, ad una scelta forzosa tra il diminuire la presenza nel capitale come enti pubblici o rinunciare al residuo periodo di concessione di cui disponiamo nel nostro territorio, questo è un elemento su cui non ci siamo ancora confrontati con i soci, atteso che prima di tutto riguarderebbe comunque un momento abbastanza lontano nel tempo, perché come minimo stiamo parlando di 3 anni data, come minimo. E in ogni caso, fino a che loro non hanno fatto la valutazione su un testo definitivo, escluderei che ci possiamo manifestare su posizioni relative a dare applicazione a una legge che non c'è ancora. Ecco. Quindi la risposta è chiarissima per ciò che riguarda la scelta industriale. Naturalmente, ci tengo a ripeterlo, la nostra posizione e il modo di gestire le gare non è lo stesso in altri settori, vedi per esempio il tema della distribuzione gas, dove evidentemente siamo interessati alle concessioni dentro casa, ma saremo sicuramente presenti anche in qualche area limitrofa relativamente a concessioni su territori che oggi non sono nostri. Ma questa però è una scelta molto evidente già anch'essa nel piano industriale.
Grazie, grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Dario Michi di Banca Akros. Prego.
Sì, buonasera a tutti e complimenti per i risultati che sono stati al di sopra delle attese del consensus. Io volevo chiedere quali potrebbero essere le implicazioni di questa rivoluzione normativa cui ci apprestiamo ad assistere in termini di M&A. Cioè, la considerazione che faccio io è se ci sono società a rischio di perdere concessioni e che comunque si trovano in una condizione di svantaggio rispetto a competitors più grandi, per loro sarebbe più conveniente essere, diciamo, in qualche modo affiancati da un operatore di dimensioni più rilevanti o quantomeno essere in qualche modo acquisiti da questo operatore per poter fronteggiare queste gare. E la seconda considerazione, so che non è mai carino parlare delle cose che succedono a casa degli altri, però questi continui ritardi nella fusione Iride e NIA possono in qualche modo portare ad un nuovo avvicinamento di ERA a questo dossier? Grazie mille.
Allora, sul primo dei due aspetti, senza fare il presuntuoso e non essendo stato tra gli estensori né sostenitori particolari di questo disegno di legge, vorrei richiamare a quando nei mesi, negli anni scorsi, dicevo che di spazio necessario di consolidamento del settore ce n'era ancora molto, con particolare riguardo alle numerose entità medio-piccole che non sarebbero state in grado, anche a prescindere dal nuovo provvedimento, di affrontare da sole il tema delle gare. Questo si sta riscontrando anche come filosofia del provvedimento, ma si sta riscontrando anche in concreto negli atteggiamenti di piccoli operatori gas, siano essi pubblici, siano essi privati, perché più si va in una logica di bacino, più è evidente che gli operatori maggiori avranno una parte larghissimamente prevalente nell'aggiudicarsi queste gare. Quindi direi che la mia risposta è sì, ed è confermativa di una tendenza che ci aspettavamo. Ecco. Ovviamente questo riguarda proprio quelle realtà che dovranno mettersi alla ricerca di un partner in qualche maniera o addirittura di pensare di aggregarsi definitivamente, come è probabile che alcuni di loro continueranno a fare. Per quello che riguarda il secondo tema, sono molto più impreparato, nel senso che non so assolutamente che cosa stia capitando su quel tavolo di negoziato e quindi non faccio fatica a fare delle previsioni che sarebbero anche indelicate. Non abbiamo avuto più contatti se non operativi o occasionali. Operativi intendo dire che ci sono occasioni di business nelle quali si parla, ci si confronta o si fa. Noi stiamo per esempio progettando con una commessa specifica l'inceneritore di Parma per conto di Enia, quindi voglio dire, i rapporti di questo tipo qui sono sempre costanti. Quindi non saprei dire invece quale può essere l'evoluzione del loro sentire del loro agire per ciò che riguarda temi di carattere societario. Però mi pare che la nostra policy si stia comunque confermando sufficientemente solida da poter attendere con calma di vedere quali saranno gli sviluppi.
Grazie. Dottor Tommasi Di Vignano, le domande sono terminate.
Ringrazio ancora tutti, penso che ci capiterà di vederci o di incontrarci da qualche parte prima di Natale, in ogni caso vi do anche i miei saluti di fine anno. A presto, arrivederci.